Mercoledì 9 ottobre, benvenuti a una nuova edizione di GR Val di Chiana su Radio Incontri Blu Cortona. Stefano Bertini vi dà il benvenuto. Partiamo con la prima notizia di oggi che arriva da Lucignano. È partita per l'Angola la laureanda in ostetricia di Lucignano Sofia Scarpellini, che si è aggiudicata la borsa di studio intitolata Federica Canneti. A distanza di 2 anni dalla sua scomparsa, la mamma Rosanna, il padre Marcello e la sorella Alessandra stanno realizzando uno dei sogni di Federica, attraverso un premio che, istituito lo scorso maggio, permetterà per i prossimi 10 anni di fare questa esperienza formativa. Anche il sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli, ha voluto ricordare Federica Canneti. E nello stesso giorno la sua famiglia, la sorella Alessandra, la mamma Rosanna e il padre Marcello, hanno realizzato un altro dei desideri di Federica. È partita alla volta dell'Angola, per onorare appunto la memoria di Federica Canneti, Sofia Scarpelli, lucignanese di 21 anni, laureanda in ostetricia a Siena. Federica Canneti sognava di trascorrere un periodo in Africa come ostetrica insieme a medici con l'Africa Kuam. A coltivare e portare avanti questo sogno sono stati mamma Rosanna, papà Marcello e la sorella Alessandra, insieme al fidanzato Samuele, che hanno deciso di avviare una raccolta fondi per dare ad altri giovani come Federica la possibilità di realizzare il sogno di prestare servizio in Africa. È nato così il premio di studio Federica Canneti, presentato lo scorso mese di maggio a Siena, alla vigilia della giornata internazionale delle ostetriche, nell'aula magna dell'Università di Siena, che ha aderito all'iniziativa. Così, con una borsa all'anno per 10 anni, uno studente del terzo anno del corso di laurea in ostetricia dell'Università degli Studi di Siena potrà trascorrere un mese di formazione in uno degli ospedali in cui opera medici con l'Africa Kuam. La famiglia di Federica Canneti esprime la propria soddisfazione per questo nuovo viaggio, soprattutto perché cade proprio nel secondo anniversario della scomparsa di Federica per un terribile incidente automobilistico. Per la prossima notizia ci spostiamo a Cortona. Dopo i disagi accaduti in via Dardano, un nuovo disservizio interessa un'altra zona del centro storico. Fuori uso anche il centralino del Palazzo Comunale. A causa di un guasto di rete, i telefoni del Palazzo Comunale di Cortona non risultano raggiungibili. Dopo il disservizio accaduto nei giorni scorsi per gli utenti di via Dardano in piazza Signorelli, risolto dopo la segnalazione del comune, questa volta ad essere interessata è un'altra zona del centro storico. Secondo gli riscontri effettuati dal personale, al call center del gestore risulterebbero disagi per circa 500 utenze. Ad essere interessato dal disservizio è anche il centralino del municipio. Il comune di Cortona si è subito attivato con il gestore per chiedere il ripristino delle linee. Il guasto interessa anche gli uffici DEC e la sede della manutenzione in magazzino comunale in località Vallone. Per contattare la polizia municipale è stato attivato il seguente numero: 346-6299-659, ripeto 346-6299-659. Per parlare con la farmacia comunale, scusate, è possibile utilizzare il numero 346-6301-617, ripeto 346-6301-617. Gli altri uffici dell'amministrazione comunale sono raggiungibili tramite l'email reperibile al seguente link: www.comune.cortona.ar.it/amministrazione/uffici. Per l'ultima notizia di oggi restiamo ancora a Cortona. Sono iniziati i lavori di pulitura della cinta muraria del centro storico di Cortona. La ditta incaricata dall'amministrazione comunale ha iniziato le attività da Porta Santa Maria, nei pressi di Via Roma, e raggiungerà Piazza Mazzini, lungo la strada provinciale 34. L'intervento prevede la rasatura e la pulizia dalle erbe infestanti, con l'ausilio di strumentazione tecnica, e qualora ce ne fosse bisogno anche di operatore su cestello per lavori in altezza. Trattandosi di un cantiere stradale, la ditta incaricata adotterà tutti gli accorgimenti del caso per ridurre l'impatto sulla viabilità. In alcune fasi sarà indispensabile l'istituzione di un senso unico alternato sulla strada provinciale 34. Durante le ultime sedute del Consiglio Comunale della precedente amministrazione, una parte degli allora alleati impedì la variazione di bilancio indispensabile all'esecuzione dei lavori, dichiara il sindaco di Cortona Luciano Meoni. Come avevamo promesso ai cittadini prima delle elezioni, in caso di vittoria avremmo subito sbloccato le risorse e affidato i lavori. Oltre alla pulizia delle mura, mirava l'acquisizione di importanti finanziamenti per preservare la cinta muraria della città, quale patrimonio storico-artistico fondamentale. Grazie alla collaborazione di primari studiosi della materia, stiamo lavorando ad un progetto complessivo per la tutela e conservazione. E anche per oggi è tutto, adesso passo la linea ai miei colleghi con i loro spazi e con le loro rubriche. Noi ci risentiamo domani, giovedì 10 ottobre, per una nuova edizione di GR Val di Chiana. Buona giornata a tutti voi!
Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli. Ben trovati amici all'ascolto della pagina sportiva che si apre con la vittoria della Pianese sul campo del Milan Futuro, una vittoria storica che rimarrà negli annali e nei ricordi di tutti gli abitanti di Piancastagnaio. In servizio.
Girone B, ottava giornata, il Milan Futuro ospita la Pianese in quello che è già uno scontro salvezza, 6 punti a testa nelle prime 7 partite. Nel Milan non ci sono Camarda, Jimenez e Zeroli, tante assenze anche per la Pianese, senza Da Pozzo, squalificato tra gli infortunati Frey, Capanni e Remy. L'arbitro è Zoppi di Firenze, parte molto forte la Pianese con Mignani che va via a Kubis che lo tira giù, cartellino rosso dopo appena 5 minuti e gara in salita per i rossoneri di Bonera. E subito lavoro eccellente per Mignani, bomber della Pianese, 3 gol segnati in questo avvio di campionato. La delusione di Kubis, la punizione per la Pianese, battuta molto bene, c'è Mastro Pietro, uno dei tanti ad arrivare sul pallone. Bella risposta di Nava, che sarà protagonista anche nel proseguo del match. Un primo tempo in cui la Pianese crea tanto, ma anche il Milan, nonostante l'uomo in meno, si fa pericoloso. Pallone al centro, dove arriva un po' in ritardo Cuenca, che non c'entra lo specchio della porta. Il primo segnale, la prima occasione per la squadra di Bonera. Ancora Pianese nei pressi dell'intervallo sulla destra, dove ha agito molto bene Boccadamo, ma non solo. Bel pallone per Mignani, calcio al centro, diventa un assist per Mastro Pietro, che si mangia letteralmente il potenziale gol dello 0-1. L'occasione più importante questa dei primi 45 minuti, Pianese che insiste nella ripresa anche grazie ai cambi. Boccadamo dalla destra, ancora per Mastro Pietro, che arriva questa volta coi tempi giusti, forse anche coordinato meglio rispetto all'occasione di prima, ma non c'entra lo specchio. Di testa ancora Mastro Pietro, pochi istanti più tardi tocco corto, Boccadamo fa tutto alla grandissima, ancora per il suo numero 10, e Mastro Pietro al terzo tentativo segna, un bacio al palo trovando il gol che stappa il match. 20 minuti di assedio alla porta di Nava, la Pianese si merita il gol del vantaggio. Bravissimo Boccadamo, uno dei migliori, suo l'assist per Mastro Pietro, che poi viene travolto dai compagni. Fallini prova a andare uno contro uno con grande ritmo, scarico perfetto per Mignani, che viene fermato da un super intervento di Nava, che tiene vivo il Milan. Poi Oger, che entra nei minuti finali del match, tocco di Mignani per lui in area di rigore, c'è fallo e anche il penalty secondo Zoppi, che poi andrà ad espellere l'autore del fallo, non per l'intervento ma per le proteste. Minotti, che quindi lascia i suoi in 9 per il rush finale. Zoppi lì vicino indica il dischetto, come Kubis, l'altro centrale del Milan, finisce anzitempo la sua partita. E lo stesso Oger si presenta dagli 11 metri contro Nava, calcia, Nava intuisce, palo, poi ancora Nava, il pallone secondo Zoppi non è entrato. Si resta così sull'1-0 per la Pianese. Finisce così, vince la Pianese, 3 punti importanti. Sala quota 9, la squadra di Prosperi, resta 6, invece il Milan Futuro.
Episodi, diciamo, che fanno parte di questo sport. È normale che un episodio, io credo, ci sia paura da contestarlo, perché il Milan ha perso la porta, credo che sia un'espulsione, a mio modo di vedere, giusta, perché è solo Milan con la porta, credo che l'espulsione sia giusta. Poi per me la partita paradossalmente non dico che sia complicata, ma giocare Milan giustamente si è difeso con tutti i 10 che aveva a disposizione, per me abbiamo cominciato a sbagliare tanti gol, ci siamo poi depositi e c'era il rischio di poi di rovinare la partita, perché Milan ha un giocatore di una qualità pazzesca e quindi ti possono risolvere la situazione da un momento all'altro. Credo che abbiamo fatto una partita di grandissima intelligenza, di grandissima anche qualità, perché è vero che il Milan ha speso tanto, siamo stati bravi a farli girare, a farli correre tanto, perché era l'unica soluzione da attuare con una squadra chiusa così tanto, ripeto, come era giusto fare. E credo che la partita sia assolutamente limitata, a netto degli episodi che hanno, diciamo, sfavorito il Milan, però io ritengo che siano, insomma, episodi almeno difficili da contestare. Per la prima espulsione credo che sia abbastanza eccellente, messo un altro attaccante, spostato Mastro Pietro la seconda punta a fare la mezzala, perché ormai eravamo, non dico poco da difendere, perché quando Wenger fa il Traoré impattano, ti mettono sempre una pressione incredibile, si è superato l'uomo, insomma una squadra forte. Però abbiamo semplicemente messo un attaccante più vicino a Mignani, perché, diciamo, bisogno di occupare più la porta, di impegnare un po' di più accorrenti difese avversarie, sapendo che abbiamo avuto tanta gestione della palla.
La giornata numero 9 del 13, cioè domenica prossima, vedrà Arezzo ospitare alle 17:30 il Rimini, la Pianese il Carpi. Chissà che non ci sia dell'altro fieno da mettere in cascina. E adesso il campionato di Serie D, quinta giornata. Il Siena in rimonta batte il Seravezza Pozzi 3-2 e concomitante pareggio a reti bianche a San Donato Tavarnelle del Livorno la lancia solitaria in vetta alla classifica. Il servizio.
Allo stadio Artemio Franchi il Siena affronta il Seravezza Pozzi per la quinta giornata di campionato. I bianconeri si dispongono con il classico 4-3-1-2 mentre gli ospiti optano per il 3-5-2. Prima occasione della partita per il Siena. Semprini si libera sulla destra e impegna sulla diagonale il portiere avversario che pare in angolo. Poco prima del quarto d'ora di gioco il Siena la sblocca, Farneti illumina e pesca il movimento di Mastalli che batte Lago Marzini facendogli sfilare la palla sotto le gambe. Gli ospiti rispondono dopo soli 7 minuti, Bedini ristabilisce la parità recuperando palle e trovando il gol dalla distanza. Il Siena accusa il colpo e sbanda al 26esimo del primo tempo con Benedetti che si inserisce tra l'errore di Forte e Stacchiotti e porta in vantaggio il Seravezza. Il Siena esce motivato dallo spogliatoio e nel secondo tempo crea subito un'occasione con il tiro di Morosi che viene deviato in angolo. Prosegue il forcing offensivo dei bianconeri che recriminano per il contatto ai danni di Semprini in area di rigore, ma per l'arbitro non ci sono gli estremi del penalty. Alla mezz'ora della ripresa ci pensa il solito Galligani a ristabilire la parità. L'attaccante sfrutta il suggerimento di Boccardi e trova nuovamente il fondo della rete. Il Siena non si accontenta e dopo essere stato rimontato ribalta il risultato a 2 minuti dal 90esimo, sempre con il solito Galligani. L'asse a 2 con Boccardi funziona ancora una volta e i bianconeri passano sul 3-2. E finisce qui, grande gioia al Franchi per la vittoria e rimonta della Robur. Grazie a questi 3 punti il Siena si riprende la testa della classifica in solitaria. Il prossimo impegno dei bianconeri sarà la trasferta contro l'Orvietana.
Abbiamo impiegato il nostro tempo per raccontare successi e gioie, quindi di vittorie come quello della Pianese e del Siena. Adesso impieghiamo 1 minuto per raccontare la gioia di un signore che ha 46 anni e ancora continua a stupire sul campo di gioco. Si tratta di Gaetano Calacampana, 46 anni, compiuti lo scorso 6 settembre, nativo di Bronte in Sicilia, un passato da professionista e adesso mister e giocatore del Radicondoli, neopromosso in prima categoria, ricorderete la scorsa stagione. Nelle prime 2 giornate di campionato, Gaetano Calà Campana, nel suo abituale ruolo di centrocampista, era subentrato in gara in corso, poi nelle ultime 2 partite titolare fin dal primo minuto di gioco. E dopo la vittoria di domenica scorsa a Pianella, la formazione rossonera si trova al 3° posto in classifica, grazie anche alle sue prestazioni di assoluto rilievo. Calà Campana, una persona molto amata e stimata in tutto l'ambiente rossonero, è la sua 3ª stagione a Radicondoli. Era arrivato in provincia di Siena allenando a Staggia e Gracciano, ma di lui si parla di curriculum nel calcio professionistico: 85 presenze in C2 Catania Paternò Collegiana, ben 148 in C1 Avellino Cesena Paternò Teramo Lanciano Padova e Juve Stabia e 7 presenze pensate in Serie B con la Salernitana. Non è una gioia raccontare storie di questo tipo? È tutto amici, Giorgio Fanelli, GR Valditiana, Castiglion Fiorentino.
Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli. Previsioni meteo del 9 ottobre 2024. Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso durante la giornata, con nubi alternate a schiarite, ma senza precipitazioni di rilievo. Ventilazione talvolta moderata meridionale, temperature minime in calo e massime in aumento. Affidabilità alta.
Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.